Bene, vi ricordo l'appuntamento di questa sera, ore 21:30. Mi raccomando, sul canale 68 del Digitale Terrestre, sul Nazionale Boom Channel, ci sarà Maracana Show dalle 21:30 alle 23:30. Nel Lazio siamo anche sul canale 74 NSL, quindi ci sarà Michele Plastino, Stefano Discreti, Massimo Orlando collegato da Firenze insieme a Niccolò Ceccarini, Massimo Paganin, e poi con tutta probabilità avremo anche altri collegamenti, quindi state con noi in questa serata 21:30. Vi aspetto, ritorneremo un po' ad analizzare quello che è accaduto naturalmente in questa giornata, daremo un'occhiata anche a Venezia Fiorentina che chiude l'ottava giornata. Allora, in studio con Andrea Piervincenzi, sempre ben ritrovati, siamo nell'ultimissima parte di trasmissione ed è con piacere che vado a salutare Giancarlo Dotto. Ciao Giancarlo!
Ciao, buonasera, buonasera a voi. Ciao,
ciao Giancarlo.
Ben ritrovato Giancarlo. Ciao. Forse ciao. Insieme a te, forse insieme a te, vediamo se riusciamo a metterlo in linea con te. Abbiamo un grande difensore con cui ti sei confrontato venerdì e che avevamo dato appuntamento ad oggi. Vediamo, se appena mi danno l'ok, e tanto tu hai già capito di chi sto parlando. Allora, ecco,
stavolta non posso sbagliare.
Stavolta non puoi sbagliare.
Senti, russo.
Il russo. Senti Giancarlo, che cosa...
Non mi chiedere nulla di nome, Juventus, parliamo di cinema.
Vuoi parlare di cinema, non vuoi parlare di niente oggi.
Parliamo di Greta Garbo.
Sì.
No, vabbè, se vuoi chiedere.
Vabbè, ma non c'è stato un po' di cinema anche ieri
non
sera?
Non piace
allora.
Greta Garbo.
Sì, sì.
Magari fosse stato un po' di cinema.
Non ti è piaciuto, lo spettacolo che hai visto ieri? Juventus-Roma, non ti è piaciuta?
No, mi ha abbastanza...
Al di là del risultato,
No, mi ha abbastanza schifato. La definirei una deprimente schifezza, dove deprimente ovviamente è la parte ampiamente confessata da parte mia, cioè del tifoso, e schifezza è il dato oggettivo. In questo momento sono in un paese straniero, nella Repubblica di San Marino, e vi assicuro che si parla solo di questo.
Di cosa, scusa?
Pronto?
No, di cosa si parla? Non ti ho capito. Si parla solo...
Si parla solo di questo, si parla dell'impresa... Come si chiama quell'arbitro?
Ah, Orsato.
Sì.
Ah, pure a San Marino parlano d'Orsato?
Parlano solo di questo, vi assicuro.
Ma davvero, Giancarlo, mi stai prendendo...
No, se volete vi passo per i testimoni. Ma non ti fo, ovviamente a San Marino... È abbastanza improbabile trovare un tifoso romanista, quindi a parte me, ma ci sono per caso, quindi sono tifosi interisti, ma sono tutti quanti, persino tifosi del Napoli, a trovare Rio San Marino come turisti, parlo solo di questo perché effettivamente è stato abbastanza sbalorditivo, insomma, vedere un arbitro che con la prontezza di riflessi di un Jacob e blocchi di partenza alla fine del cento si precipita a fermare un'azione che all'80% era un'azione che avrebbe avuto degli sviluppi, quindi non si capisce tanta tempestività quando non solo il buon senso ma anche il regolamento invocato improvvisamente dal signor Rossato gli consentiva di far finire l'azione, visto che stava finendo e poi eventualmente fare marcia indietro e fare quello che ha fatto. Invece ha voluto, insomma, è un caso meraviglioso, devo dire, un paradosso meraviglioso in cui attraverso un atto di apparente giustizia si è consumato in realtà un...
Però Giancarlo, il rigore l'hanno dato, dopo è andato a calciarlo per tu, dai. Nella
sbaglio. Ho capito, ma rigore lo puoi... Io qua, allora, vabbè, naturalmente quando è andato per tu, soprattutto dopo quel conflitto quasi a fuoco con a Ebram perché lo calciasse con la tempesta.
Io in quei casi lo sai che farei sempre calciare al giocatore che se la sente, lì si vedeva che Ebram era proprio carico,
sì,
e voleva tirarlo.
Dopo una sequenza, cioè, allora Vertu non è un rivista che tu lo guardi, ti arrivo e dici questo, cioè, se tu guardi che sì e dici questo ne fallirà uno su 100 perché è la mostruosa freddezza personificata. Vertu è un buon tiratore che ha infilato una collana di 13 rigori, ma tu sai che lo sbaglierà lui stesso. Se voi andate a guardare una sua dichiarazione, lui stesso con un presentimento che doveva essere isolato, doveva essere considerato decisivo, pochi giorni fa in un'intervista durante una settimana ha detto certamente non potrò azzeccarli tutti, prima o poi sbaglierò. Quindi quando uno dice così vuol dire che evidentemente ha dentro di sé già, se non un presentimento, comunque già questa minacciosa invadenza, questa minacciosa invadenza del sospetto che la catena sta per interrompersi. Quindi tu devi capire, quello era veramente il caso in cui con una mossa geniale, siccome Mourinho è un uomo geniale, poteva anche arrivarci, dovevi sospendere il fatto che Veretout è il rigorista. Non sta scritto in nessuna Bibbia, non scritto in nessuna parte. Detto questo, a rigore non si doveva arrivare perché bisognava concludere l'azione e assegnare quello che sarebbe stato un gol assolutamente regolare. Detto questo, la cosa più deplorevole di Orsato non è stata, sì, è stata questa, ma è stata anche la spiegazione, avendo una chilometrica a coda di paglia, la spiegazione che è stata carpita durante il tunnel, cui ha catechizzato i poveri ragazzi della Roma con una spiegazione assurda e anche un po' arrogante, perché questa spiegazione, il concetto di situazione era: ma scusate, voi siete così fessi da sbagliare un calcio di rigore e poi date la colpa a me. Il problema è che il calcio di rigore non si doveva arrivare, bisognava concludere l'azione, perché l'azione stava per concludersi da lì a un secondo. E Orsato, se così si chiama, ha voluto fermare il tempo, si è intromesso fra un secondo e l'altro, in un frame di secondo, in un nanosecondo, si è intromesso e ha voluto dettare i destini della partita. Quindi, detto questo, io francamente, se fossi un tifoso della Juventus, non sarei così felice di questa vittoria. Allegri è stato abbastanza onesto nelle dichiarazioni a fine partita, ma insomma.
Vabbè, ma i tifosi però, quando vincono sono sempre contenti, però dai, io credo che.
Però Giancarlo, posso chiederti una cosa?
Cioè, in questo momento.
Io non sono contento quando vinco così. Sono molto scontento quando perdo così, perché è già la seconda sconfitta in cui si esce fuori con l'idea che la Roma è stata la squadra migliore in campo, che ha giocato, però. Alla fine queste sono le sconfitte che
ma è stata veramente la migliore in campo? Domanda che, perché quando poi arrivano già due, poi adesso c'è il Napoli la prossima, quando due su due perdi, no, veramente
alla fine beh, che in campo sia stata la squadra migliore non mi pare che sia il caso di sollevare dubbi, però io su questo poi ci metto la pietra tombale, voglio dire che se tu perdi due volte di seguito partite in cui hai giocato meglio, come nel caso di Torino hai anche dominato, è un bruttissimo segnale contro la Juventus più scarsa degli ultimi 10 anni, vogliamo dire, la Juventus di ieri.
Sì, dai, questa ho detto una cosa giusta. Giancarlo, ti volevo chiedere una cosa.
Certo.
Che abbiamo sentito prima, ce l'abbiamo avuto anche ex arbitri. Sì. Il problema.
Mi puoi chiedere qualsiasi cosa.
È vero che Orsato è supponente, ma non da oggi, cioè non da ieri, da qualche anno che allena in Serie A, è così, è fatto così. Però una cosa va detto, cioè lui non ha arbitrato male, è stato frettoloso quel decimo di secondo in più a dare questo calcio di rigore. Però proviamo a arbitrare noi, è un attimo lì, è un'azione complessa quella lì, lui ha fischiato, si è girato, manco l'ha visto.
Era un'azione che stava terminando, aveva un suo svolgimento naturale, stava terminando con un portiere a terra e una prevalente di giocatori giallorossi in aria, quindi una zona che stava andando verso il suo esito naturale, da lì a un secondo.
Non c'era. Lo so, se avesse sbagliato Ibram, che facevamo? Tornavamo indietro e davamo rigore, succedevano veramente.
Sarebbe
poi
stato polemica uguale.
Una polemica uguale. Cioè, io ho detto così prima, che lui ha fatto la scelta giusta, ma non la scelta più giusta, era quella di aspettare un attimo. Poi Ibrahim faceva gol, andavano al VAR a vedere quella mano lì se era più o meno volontaria. Però io non lo vedo come lo vedi tu, un errore così grave da matita blu.
È una cosa che non ho mai visto, lo definisco uno degli errori più pacchiani e più incomprensibili della storia arbitrale. Tu resti della tua opinione, io resto.
No, lo so, però per esempio io ti posso anche dire che gli arbitri non sono abituati tecnicamente a dare un vantaggio dentro l'area di rigore, proprio tecnicamente, mentre sono molto abituati in mezzo al campo ad aprire le mani e a dire gioca,
sì, perché è successo per esempio
per l'evoluzione dell'azione, proprio non so, al fischietto subito in mano.
Di continuità fra il calcio di rigore e il tocco, passa veramente un secondo il tocco di
Abraham.
Poi se lui lo sbaglia, siamo nel campo dell'imponderabile, eccetera, ma intanto però tu l'azione alla scivolina, dopodiché decidi se torna indietro, se convalida il gol, se ascoltare il guardialine che intanto ha avuto una specie di tic meccanico alla dottor Stranamore e alzato la guardialine, la bandiera, ha sbandierato il nulla anche lui, intanto per incrementare il caos, e alla fine cerchi di capire cos'è il sesso, ma tu in quel momento hai spezzato una cosa che starei per dire ancora qui. Tu dovrai certamente perdonare, comprendere, accettare, o se no non accettare, ma insomma questo lo decidi tu.
Però ma faccio un po' l'avvocato
faziosa, però insomma hai troncato un orgasmo che stava per
Giancarlo, faccio un po' l'avvocato del diavolo, perdonami.
Sai che troncare un orgasmo è il più grave peccato che si possa commettere, anche per le conseguenze mentali che questo comporta in chi lo subisce. Quindi.
Faccio un po' l'avvocato del diavolo. Consentitemelo. Contro la Lazio, anche lì colpa dell'arbitro. Contro la Roma, un'altra colpa dell'arbitro. In generale, non si rischia poi di andare a creare sempre degli alibi, non considerando che la Roma perde per la seconda volta contro una squadra big e l'anno scorso era un po' lo stesso male. Aggiungo e poi ti lascio la parola. Ancora una volta si vedono sempre impiegati gli stessi giocatori, 13-14, che insomma credo che da qui in avanti... andiamo così a eliminare alcune altre situazioni da valutare. Ti faccio questa domanda proprio, ripeto, perché credo così, mi sembra... dubbi eccetera, però
io nel derby non ho mai parlato di arbitri, prima cosa
però lo stesso allenatore era uscito con la questione dell'arbitro e quindi l'allenatore è importante, no?
Il primo ad essere diabolico come avvocato in questa conversazione che abbiamo detto sono stato io nel dire che questa sconfitta comunque è ancora più pesante, è ancora più deplorevole, dopodiché andando anche contro i miei interessi di recente autore di un libro su Mourinho, io sono stato, forse che io abbia visto o abbia sentito, il più critico nel criticare la gestione dei giocatori da parte di Mourinho. Devo anche dirti che sono abbastanza perplesso su come lui ha gestito la comunicazione la partita di ieri, perché insomma tu, se sei così empatico e sai qual è il rapporto, qual è il fatto mentale che corre nella sfida tra Roma e Juventus da quarantena a questa parte, molto più che nel derby, secondo me nella comunicazione post partita qualcosa devi mettere di tuo, insomma, piuttosto che abbracciarti con Allegri infinite volte, non si capisce perché, eccetera. Quindi dopodiché è chiaro che qualcosa la sta sbagliando Mourinho, ma perché la sta sbagliando? Perché lui vuole comunicare in modo netto e chiaro delle cose estreme, le vuole comunicare alla proprietà, probabilmente sì, vuole comunicare che questo organico non è sufficiente, questo organico non rischia di essere lesivo anche della sua storia di allenatore, se vogliamo proprio. Mancano dei pezzi fondamentali. Io non so se adesso sono chiuso in uno studio televisivo, non so se abbiamo delle novità sull'incidente di Paniolo.
Sì, ho detto niente di grave.
No, niente di grave, hanno escluso lesioni, quindi ci dovrebbe
però,
stare.
Però riprendendo quello che ha detto Giancarlo ora, ieri Mourinho l'ha detto in conferenza, ha detto sto facendo un qualcosa che non ho mai fatto, cioè lui ha detto io giocavo solo per vincere, con delle rose per vincere, qui devo costruire un qualcosa. Però ti rifaccio la domanda che ho fatto prima a Sconcerti, ma è servito più a illudere piuttosto che a sognare Mourinho?
Ma no, illudere e sognare sono due termini, insomma, sono due nutrimenti per i poveri, insomma, non per i poveri di tasca, per i poveri di spirito. I sogni e le illusioni vanno per loro. Mourinho ha costruito una solida realtà, ha già vinto. Ha ricreato un entusiasmo, adesso io non so, certo la botta di ieri, però anche ieri si è visto una Roma molto protagonista, molto presente, cioè ha creato una realtà, lui ha già vinto, ha riportato entusiasmo in una città che era in una piazza che era depressa veramente da anni e anni, quindi lui ha già portato cose reali, concrete, nessuna illusione, nessun sogno. Certamente arriva questa partita con il Napoli, che la terza sconfitta sarebbe un colpo un colpo letale, anche giocandola bene, anzi peggio ancora se giocandola bene. A questo punto, se dobbiamo perdere, meglio perderla in modo chiaro, tranquillo, rovinoso, una disfatta totale, in modo che si apra veramente il problema della Roma come organico, come qualità, eccetera. Questi giocatori, poi tra l'altro questi 14 eroi, questi 14 cavalieri del nulla che stanno prendendo in piedi la baracca, prima o poi accuseranno la fatica non solo fisica ma anche mentale di questa impresa. Io non posso credere che un giocatore come Villar non sia utile alla causa, non possa essere utile alla casa. Insomma,
sì, anche questa è un'altra cosa che
mi sembra incomprensibile. Insomma, non posso pensare che sia diventato un tale. Poi io contesto anche che sia un giocatore così leggero. Io ho visto una scorsa un giocatore che quando anche c'era da essere fisicamente presente lo era, insomma, quindi sta facendo degli errori, però lui delle vittorie le ha già riportate, insomma.
Sì, anche se Giancarlo ha 2 punti in meno dello scorso anno, 3 sconfitte in 8 partite è un numero.
Ma i numeri sono falsi, mendaci, perché i numeri vanno interpretati, no? Come quando...
No, che van letti è vero, però a Verona ha perso sul campo, a Torino sicuramente non meritava di perdere. Ieri non meritava di perdere per, diciamo, la mole di gioco che ha fatto.
Se tu hai notato, io tra le vittorie, quando parlo di vittorie di Mourinho, non parlo di punteggi, di risultati, eccetera, perché poi anche alcune vittorie sono state. Io parlo del fatto di aver restituito. Per me questa è una cosa molto importante. Cioè, le cose che a me impressionano di più e che considero un grande valore sono la interazione, l'empatia fra una città, un territorio e la sua squadra. Quando vedi i club inglesi, per me queste sono vittorie. L'aver riportato, se voi poi volete riportarmi alle astrazioni anche mendaci dei numeri, io non vi seguo, però per me la vittoria è quella. In quanto ai numeri è chiaro che non sono esaltanti, ma questa non è una squadra esaltante. Secondo me lui ha fatto bene a creare queste identità, però adesso dovrebbe francamente ricominciare a rimettere in circolo e magari scoprire i giocatori che forse potrebbero dargli qualcosa, e lui sarebbe il primo a stupirsi di questo magari.
Beh, staremo un po' a vedere, perché in effetti questo è un punto che avevamo già toccato tempo fa, proprio parlando di Villar e di altri giocatori.
Prima degli incidenti sportivi, diciamo.
Assolutamente, avevamo toccato ed era una constatazione che venivano impiegati più o meno gli stessi giocatori. Staremo un po' a vedere, insomma, anche quello che succederà nei prossimi turni. Intanto, ripeto, non si esclude lesioni a Zaniolo, quindi dovrebbe essere a disposizione già per la partita contro il Napoli. Va bene, Giancarlo, noi per il momento ci salutiamo, ci congediamo, saluto, ci sentiamo bene, presto. Buon San Marino, buon San Marino.
Ciao,
siamo veramente quasi ai saluti, caro Andrea. Insomma, c'è chi non condivide la visione di
Giancarlo.
Ci sono degli audio, possiamo mandare, c'è qualcosa che si può mandare? Non sono mandabili addirittura. Ma c'è bello stile qui che ci abbiamo, che non sono mandabile. Sì, ma no, ma ragazzi, io ripeto, uno quando diciamo parla si può anche, diciamo così, interagire facendo delle critiche diverse dall'insulto, perché poi si passa dalla parte del tolto. Però vabbè, io qua ci sono dei messaggi che sono illeggibili. Io sono dell'idea che si rischia veramente di parlare troppo degli arbitri e poco invece di quelle che sono le partite, e su questo sono sempre stato d'accordo. Non vorrei che poi cominciasse a diventare una sorta di alibi, no? da utilizzare. Sappiamo bene che in certe piazze l'arbitro diventa poi uno delle spiegazioni a tantissime situazioni che non vanno, no? E sappiamo che non è così.
No, ma tra l'altro già lo è, perché la partita...
Eh sì, perché contro la Lazio uguale quello che è successo. Abbiamo perso contro una piccola squadra. Ieri anche dovevamo vincere, però devi vincere sul campo, signori miei, perché poi se non vinci sul campo belle parole e tutto, però dopo rimangono parole. Io sinceramente credo che ieri la Roma abbia fatto una discreta partita, dove forse il pareggio poteva anche raggiungerlo, però dopo il calcio di rigore sbagliato, io ne parlavo prima anche con gli amici in regia. Io la sensazione che ho avuto a un certo punto ieri durante la partita è che la Roma poteva giocare un'altra ora, ma il gol non lo faceva.
E quindi, come Juve Chelsea,
cioè hai quella sensazione che la squadra avversaria si è messa veramente bene dietro a muro e tu non passi. Poi è chiaro che può arrivare il tiro, la deviazione strana, la palla va dentro, eccetera, eccetera. Però la sensazione è che loro potevano giocare veramente un'altra ora, il gol non sarebbe arrivato. Poi possiamo anche dire come mai non provare due punte magari nel finale, dove una poteva dare una mano a Abraham portando
fatto,
via.
Però mancava pochissimo.
Mancava pochissimo. Poteva magari trovare delle soluzioni. Però io sinceramente non ho visto, ho visto una manovra, quella sì, la manovra c'è stata, il tentativo di manovrare c'è stato, però...
No, ma sul campo, guarda, Giancarlo ha detto una cosa giusta, l'interazione che ha creato tra lui, tra la squadra e la città, ci sta, lo vedi, basta che io sono stato all'Olimpico 20 giorni fa, la sensazione è quella, c'è entusiasmo, però non basta. Noi, cioè, c'è sempre il campo che è l'ultimo giudice, no? Che è quello che conta, è il campo, e la Roma sul campo comunque... E per deficienze di rosa, perché comunque, come ha detto Giancarlo, la rosa non è una rosa di altissimo livello. E perché lo vogliamo dire che questo 4-2-3-1 comunque non è né solido né ti dà questa qualità offensiva. Della Roma ancora una squadra non ha trovato la sua identità. Cioè Mourinho che conosciamo noi
ma
anni
infatti...
fa giocava con dei grandi giocatori, però sì, era anche una squadra molto solida l'Inter. Comunque chiuse con la miglior difesa del campionato 2 anni su 2. La Roma il gol lo prende sempre. E poi io non vedo questa qualità offensiva. Vedo dei grandi giocatori, Zaniolo, Abraham, Pellegrini, li hai, Mkhitaryan, sono 4 giocatori di altissimo livello. Ma stringi. Io non vedo una squadra che è sicuramente inferiore al Milan e al Napoli, anche all'Inter, lotterà per il quarto posto, ma non la vedo nelle prime quattro. Io questa cosa l'avevo già detta.
No, tu l'avevi sempre detta, avevi sempre avuto un dubbio.
Roma e Lazio non le vedo nelle prime
quattro. Nelle prime quattro tu l'hai sempre detto. No, io chiedo all'ascoltatore, il fatto dell'insulto, io credo che se poi uno parla in maniera educata e magari non è condivisibile, si può replicare sempre nello stesso modo. Io credo che si debba fare uno sforzo di non cadere sempre se uno dice delle cose che uno non condivide, ma in maniera comunque garbata si può controbattere, come ho cercato di fare io. Ho detto, secondo me si rischia dopo di trovare una serie di alibi, e l'arbitro nella partita con la Lazio e poi quest'arbitro nella partita con la Juve potrebbe rischiare di cominciare a creare degli alibi, e dopo sappiamo che qualcuno ci gioca anche su questo. Io credo che bisognerebbe, ripeto, cercare di trovare un modo di comunicare diverso, perché poi parliamo di calcio e secondo me ma questo vale non solo per noi, cioè noi gli ascoltatori e chi manda i messaggi, vale anche per le controparti che ci sono in collegamento. Può dar fastidio quello che ha detto Dotto, ma non l'ha detto con volgarità, che è diverso, è un suo pensiero. Io non sono d'accordo, io l'ho detto, non sono d'accordo, però non l'ha detto con volgarità. Mentre qua ci sono una serie di messaggi che sono volgari, ai limiti anche proprio della querela. Quindi facciamo attenzione, facciamo solo un po' di attenzione. Si può comunicare, si può dire di non essere d'accordo in tanti modi, ma non così. C'è un audio, lo mandiamo, siamo ai saluti.
Ciao a tutte, scusate, potete dirgli a suo interlocutore che fa più ridere delle barzellette di Totò? Veramente, sì. Una trasmissione puntata sul nulla. Cioè, fate solo ridere.
Bene, questo è quello mandabile. Beh, facciamo ridere, perché uno è meglio far ridere che piangere. Va bene. Siamo arrivati praticamente al termine di questa puntata. Vi lasciamo adesso. Grazie ad Andrea Piervincenzi.
Grazie a te, Marco.
Grazie. Ne è arrivato uno adesso. Non so se lo puoi mandare, se è mandabile. È un minuto, non si può mandare. Dai, ragazzi, siamo proprio ai saluti. Vi lascio a Niccolò Ceccarini, Francesco Benvenuti. Io vi aspetto questa sera a Maracanã, 21:30, visibile in TV sul canale 68 del Digitale Terrestre Nazionale. E tra l'altro ci sarà Michele Plastino, Stefano Discreti, Massimo Paganin, Massimo Orlando, Niccolò Ceccarini, insomma, e tanti altri. State con noi.